Benvenuti sul podcast Terapie Psichedeliche. Il mio nome è Jonas e oggi come ospite abbiamo Giorgio Samurini. Giorgio è un ricercatore, scrittore, autore di numerosi libri e ideatore del sito internet samurini.it. Oggi parleremo del recente libro da lui curato, dal titolo Ayahuasca dall'Amazzonia all'Italia. Buon ascolto. Benvenuti a questa nuova puntata del podcast Terapie Psichedeliche. Oggi con noi abbiamo Giorgio Samurini. Ciao Giorgio, piacere, grazie per aver accettato l'invito.
Ciao Jonas, grazie a te per l'invito.
Allora, per iniziare vorrei chiederti se ti va di condividere con noi qual è la tua formazione e qual è il tuo ambito principale di ricerca.
Ma la mia formazione è un po' molto anomala, nel senso che sono un autodidatta. Uno studio, ho fatto il liceo, poi ho iniziato un po' all'università, poi l'abbandonai. E poi ho iniziato a trovare il mio percorso in maniera molto autodidatta. Subito mi interessai delle piante e funghi psicoattivi e iniziò da lì un percorso tra l'archeologia, formazione museale, bibliotecario nel VARA, un organismo dell'UNESCO, ho fatto il bibliotecario. Il VARA è il World Archive in Rock Art, cioè è la struttura che si trova in Val Camonica. La struttura che riunisce la documentazione mondiale dell'arte preistorica di tutto il mondo. E quello per me è stato una posizione molto privilegiata perché mi ha permesso di entrare molto nell'archeologia e è uno dei miei ambiti, l'archeoetnobotanica, cioè l'utilizzo, studiare l'utilizzo dell'uso delle piante inebrianti nel passato attraverso lo studio dei dati archeologici. E con l'UNESCO, attraverso il VARA, ho avuto modo di fare diversi viaggi e andare a visitare dei siti. Ad esempio, da lì iniziò quella che è una delle mie più note scoperte, diciamo, nel campo archeologico, che è il più antico culto di funghi allucinogeni, che si trova tra l'altro nel cuore del Sahara, in una situazione desertica dove oggi non ci sono funghi, ma in queste pitture preistoriche, erano pitture preistoriche che si incontravano quando ancora c'era acqua, c'erano laghi, fiumi, boschi, funghi, no? Come cosa. E bene, questo. Quindi ho iniziato con i funghi, poi piano piano mi sono specializzato su tutte le piante psicoattive di tutto il mondo. Ho fatto ricerche in Africa, ho viaggiato molto. Sono andato per varie etnie in Amazzonia, in Messico, in Africa, per molti anni in Africa, sono andato in Africa equatoriale, a studiare come i gruppi etnici utilizzano le loro piante visionarie, quindi a studiare i loro riti, i loro sistemi di interpretativi, eccetera. Fino a specializzarmi, ormai sono 40 anni che faccio ricerche. Faccio anche, ho anche un'attività lavorativa, faccio formazione, ad esempio in Italia, gli operatori SERD, che sono gli operatori sanitari che trattano le dipendenze patologiche. Faccio consulenze, diverse consulenze, soprattutto nel campo dell'archeologia, non tanto magari in Europa, ma soprattutto in America Latina. Comunque ormai si sono presi un po' l'abitudine degli archeologi quando incontrano le sostanze psicoattive, mi consultano, insomma, mi consultano per. Beh, questa è un po' la mia formazione, insomma. Quindi
Complimenti.
anomale, sicuramente
Complimenti, grazie, veramente. Senti, allora, come prossima domanda ti vorrei chiedere se ti va di raccontarci dell'ultimo libro che hai scritto e di che cosa ti ha motivato a scrivere un libro sull'ayahuasca.
sì, è un libro, intanto sono il curatore, cioè non l'ho scritto tutto io, anzi è il primo libro di cui, di cui sono il curatore, quindi è un libro scritto a più mani, autori tutti italiani, che trattano dell'ayahuasca su vari argomenti, sugli aspetti etnografici, gli aspetti religiosi. Il sottotitolo già dice abbastanza, Ayahuasca dall'Amazzonia all'Italia. Quindi il motivo per cui ho pensato a questo libro è che l'ayahuasca, se parliamo della globalizzazione dell'ayahuasca. L'ayahuasca ormai da 25-30 anni è avvenuta questa globalizzazione e che ha coinvolto anche l'Italia. L'ayahuasca è in Italia già dal 1981 fisicamente. È in Italia non solo come presenza della sostanza, ma anche come interessi, studi sull'ayahuasca. C'è già un inizio di sviluppo di vari studiosi che si interessano di questo. Allora ho pensato che era il caso di fermare un primo punto, almeno di approcciare questa cosa, questa italianità dell'ayahuasca. Quindi ho radunato un insieme di studiosi e abbiamo prodotto questo libro. Io mi interesso dell'aspetto tradizionale dell'ayahuasca. In questi anni sto studiando molto l'uso tradizionale, l'uso tribale, diciamo, anche se oggi il tribale non si usa molto più, forse meglio per capire meglio, bisogna ricordare che esistono vari contesti di utilizzo dell'ayahuasca nel mondo, ne distingo quattro principali. Uno è l'uso tradizionale, sono alcune decine di gruppi etnici, una quarantina, che distribuiti in Amazzonia, nel bacino dell'Orinoco, che sono i primi che hanno scoperto e utilizzato l'ayahuasca. Ecco, io mi interesso di questo uso tradizionale, che è l'uso, tra l'altro, che è il meno influenzato dai monoteismi e dai missionari cattolici, e quindi c'è un uso molto per scopi divinatori, un uso per scopi cinegetici, per la caccia, c'è anche un uso sciamanico, no? Come cosa. Bene, il secondo ambito è l'uso mestizio, quindi che abbiamo nelle città, nelle cittadine amazzoniche, come in Perù, ad esempio, Pucallpa, Iquitos. E qui abbiamo già una forma di sincretismo, comunque di influenza, con il cristianesimo. L'utilizzo è rigorosamente dettato dalla figura dello sciamano. Lo sciamano è il mediatore unico nell'uso mestizio e lo scopo è essenzialmente quello terapeutico, non quello psicoterapeutico, terapeutico. Poi abbiamo come terzo ambito i culti sincretici, religiosi, quelli nati nel XX secolo, tutti nati, il più famoso è il Santo Daim. Poi c'è l'Unione dei Vegetao, ci sono le Barchigna, sono questi culti che, no, ecco, è erroneo pensare che sono sincretici col cristianesimo, in realtà c'è ben poco di tradizionale, sono culti cristiani, sincretici con altri culti già sincretizzati col cristianesimo, ma anche con lo spiritismo, con gli stati di possessione tipo l'Umbanda, afro-brasiliani. Bene, e il quarto ambito è quello delle cosiddette cerimonie. No? Cerimonie sarebbe sempre da mettere tutto fra virgolette, e questo è quello che si è sviluppato maggiormente e che è distribuito in maniera quasi capillare nell'ambiente occidentale, in Nord America, in Europa, in Australia, nella cultura occidentale si è diffusa capillarmente. Così come anche il Santo Daime. Santo Daime da partire dal 1993, mi sembra, quando conseguì la legalizzazione in Brasile come riconoscimento e quindi la liberazione, uscì dal Brasile e iniziò a diffondersi nella cultura occidentale e arrivò anche in Italia. Ecco, questa è una storia poco nota, cioè la presenza del Santo Daime in Italia. Infatti il secondo capitolo del libro, che è scritto da Walter Menozzi, che è una degli esponenti del movimento daimista italiano, per la prima volta parla proprio in maniera anche molto precisa, molto anno per anno, lo sviluppo e la genesi del Santo Daime in Italia. Viene fuori ad esempio un dato interessante, che l'ayahuasca come bevanda, no? Come sostanza, in Europa arrivò per la prima volta in Italia nel 1981. E Menozzi spiega tutta questa genesi che ha portato fino ad arrivare, con anche tutti i problemi legali, perché ci sono stati, continuano a esserci, tanto di problemi di riconoscimento giuridico, eccetera, del Santo Daime. Fino ad arrivare oggi esistono circa una decina di chiese di Santo Daime distribuite nei territori. E il mio no. Bene, c'è anche un capitolo che parla delle cerimonie. E questo viene fatto da, è stato scritto da un gruppo, Corashado Ben Jafor, che è un gruppo milanese che già da diversi anni organizza cerimonie della ayahuasca. Ma poi, appunto, come dicevo, non c'è solo l'ayahuasca, la presenza in sé della sostanza, che l'utilizzo quindi anche dall'ayahuasca, ma iniziano ad esserci in Italia anche degli interessi e degli studi a livello di psicologia, fenomenologici, eccetera, per cui ci sono anche alcuni scritti nel libro di studiosi, psichiatri, psicoanalisti, psicoterapeuti, che si interessano dell'ayahuasca con un approccio appunto psicologico e psicoterapeutico, perché ricordiamo che l'ayahuasca ha importanti e interessanti proprietà terapeutiche, no? In questi anni se ne parla molto. Ad esempio, una cosa che è venuta fuori, tra l'altro, bene, l'abbiamo esposto io e Adriana nel libro precedente, Terapie psicadeliche, no? Nel secondo volume, tutte quelle che sono gli studi oggi dell'ayahuasca che può aiutare a interrompere le dipendenze patologiche. Particolarmente la cocaina, il crack, questo gruppo, ma poi anche l'alcolismo, le dipendenze da eroina, eccetera, no? Come cosa. Bene, tra l'altro si sta osservando, sono dati aneddotici però molto seri e molto importanti, si sta osservando, io lo vedo anche, l'ho visto anche personalmente, questo verificato, che c'è tutto un insieme di persone che hanno con dipendenze patologiche, che si avvicinano ad esempio a Santo Daime, e questo un po' dappertutto, anche in Italia. Abbiamo casi, abbiamo una casistica del genere, che si avvicinano al Santo Daime e che attraverso il lavoro con il Santo Daime riescono a interrompere le loro dipendenze. Questa è una casistica aneddotica che è studiata, osservata all'estero. Bene, iniziamo ad avere una casistica anche in Italia. E infatti per la prima volta, anche nel libro, per la prima volta si inizia a parlare un po' di questa casistica, tra l'altro studiata da uno psichiatra, Leonardo Montecchi, quindi con tutta la serietà e i canoni dello studio, dell'osservazione, no? Per verificare ad esempio la veridicità, se si è veramente abbiano interrotto la dipendenza, eccetera. Quindi, ma io questo me ne accorgo bene anche io da un anno che sono qua, da 2 anni che sono a Maiorca, e da un anno che frequento una chiesa del Santo Daime qui a Maiorca. Nei loro riti, tutto il calendario liturgico. E, ho conosciuto diverse persone che sono daimiste adesso, che effettivamente erano, perché mi hanno raccontato la loro storia, ed erano persone dipendenti da cocaina, e che nel Daime hanno trovato una soluzione al loro problema. Quindi la ayahuasca in questo senso è molto, molto interessante.
È molto interessante, sì, questo aspetto qui. E, oltretutto, insomma, mi fa piacere sapere che sei in contatto con Walter Menozzi. Lui è una persona di cui io ho grande stima. Penso di averlo incontrato la prima volta fu il 2008 che andai a fare la mia prima cerimonia di ayahuasca in Umbria ed era il raduno delle chiese europee del Santo Daime. E quindi c'erano anche leader spirituali dal Brasile. E oltre 300 persone, da quello che ricordo. Però poi ci siamo rincontrati alla World Ayahuasca Conference organizzata da ISERS a Ibiza nel 2014. La prima, esatto. E poi mi ricordo, insomma, quando il suo libro venne ristampato con Spazio Interiore e ebbi occasione poi di rileggermelo meglio, con più attenzione. E quindi sono molto contento che anche lui ha contribuito a questo libro che hai curato.
Sì, lui nel suo libro già, che aveva scritto, già parlava un po' del fenomeno italiano, a parte che questo non solo è aggiornato, ma dà tutto un insieme di dati nuovi sulla storia e la genesi, le varie persone, eccetera, come sono arrivati in Italia e come si è formato il Santo Daime italiano.
Io ovviamente non vedo l'ora che il libro sia disponibile anche in versione ebook, perché vivendo a San Francisco, ovviamente Non è così facile come quando sei in Italia farti arrivare un libro, però in ogni caso conto di andare in Italia quest'estate e quindi di ordinarlo e leggermelo. Vuoi raccontarci qualcosa di più sul capitolo della letteratura italiana sulla ayahuasca dall'Ottocento a oggi?
Sì, questo è l'ultimo capitolo che ho curato io, anche questo. Io sono un bibliofilo, no? Di principio sono un bibliofilo. Credo che metà della mia vita io l'ho passata nelle biblioteche, della mia vita adulta, l'ho passata nelle biblioteche, ma veramente l'ho passata nelle biblioteche. Biblioteche, principalmente quelle della mia città. Bologna è la città in Europa che ha, come, rispetto alla densità di popolazione, ha maggiori biblioteche in tutta Europa. Sono 150 biblioteche universitarie e io ci ho passato la vita veramente lì dentro. E non solo, dove vado, vado in biblioteca, no? Da Vienna, le capitali, eccetera. Quindi sono un bibliografo. E allora mi sono detto, vabbè, guardiamo un po', perché c'è una letteratura italiana che parla dell'ayahuasca. E la prima cosa che ho fatto, mi sono detto, ma chi sono stati i primi italiani a parlare dell'ayahuasca? E allora sono arrivato nell'Ottocento. Sono arrivato nell'Ottocento, il primissimo per ora nella documentazione è un esploratore lombardo, Gaetano Osculati, che nel 1850 viaggia per il fiume Napo in Amazzonia e viene a sapere dell'Ayaguassu, la chiama così, l'ayahuasca, la scrive Ayaguassu, viene a sapere dell'ayahuasca e ne dà un accenno in poche righe, un uso divinatorio nel rio Napo. Poi c'è il grande Mantegazza che parla dell'ayahuasca, anche se lui non l'ha provata. Ho individuato il primo italiano che provò su di sé l'ayahuasca, che è il conte Ermanno Stradelli. Siamo verso la fine dell'Ottocento, 1890-92. E che in Ecuador, uno sciamano gli fa provare il capi, che è appunto un altro nome dell'ayahuasca. E così cronologicamente sono andato avanti per tutta anche la letteratura del Novecento, fino ad arrivare alla letteratura moderna, tra l'altro tenendo in conto anche i tantissimi e tantissime tesi universitarie che si susseguono a ritmo serrato ultimamente. Nei vari aspetti, da quello giuridico, antropologico, farmacologico, psicologico, eccetera, sulla ayahuasca. C'è una grossa letteratura. Tra l'altro, molte di queste tesi sono fatte molto bene, meriterebbero essere pubblicate in libri. Ad esempio, ho visto tutte le tesi sul Santo Daime, sono tutte persone, studenti che hanno fatto la tesi, che sono tutte andate, ad esempio, in Amazzonia. Quindi hanno fatto ricerca sul campo, in Amazzonia, in Brasile, a studiare l'ayahuasca. Ci sono tante tesi e anche alcuni libri già sul fenomeno di Tachibase. Non so se conosci questo, il centro di Tarapoto, che è stato il primo. Questo centro dei fratelli Mabit, Jacques Mabit, no? Il francese, no? Che cura i dipendenti, soprattutto i dipendenti da crack, con l'ayahuasca, no? Come cosa. È molto studiato questo centro, anche perché ha dei risultati molto interessanti, soprattutto è interessante la tecnica che utilizza, perché mescola, integra, perché mescolare, integra conoscenze tradizionali, con le conoscenze moderne nostre, di psicologia, del profondo, eccetera. Ed è molto studiato, ed è studiato anche dagli italiani, per cui esistono libri e tesi universitarie sul Tachibase. Bene, fino ad arrivare al 2020, ecco, quindi ho radunato, commentandola, questa letteratura italiana sull'ayahuasca. Questo è l'ultimo capitolo, per chiusura, sempre per italianizzare, ecco,
Sì, certo. Senti, un'altra domanda che ti vorrei fare è come sei arrivato a pubblicare il libro tramite Shake Edizioni? Come hai conosciuto l'editore Raffaele?
Beh, Shake Edizioni, Raffaele Shake, ci conosciamo, e anche gli altri della Shake ci conosciamo da quando eravamo ragazzi, entrambi. È da molto che collaboro con loro, ho pubblicato diversi libri a partire dalla nuova edizione di Animali che si drogano, Poi ne ho pubblicati diversi con loro, ho pubblicato Terapie psichedeliche, due volumi di Terapie psichedeliche. Quindi c'è un rapporto storico, un po' anche privilegiato. Tra l'altro è una casa editrice che ha un'ottima distribuzione sia fisica nelle librerie sia nel web, anche perché è associata alla Feltrinelli, quindi ha comunque un ottimo sistema distributivo, per cui mi ci trovo bene e c'è proprio anche un'amicizia storica, direi, con Raff, insomma, per cui anche questo libro ho preferito farlo, staparlo con loro, insomma.
Beh, fantastico, sono contento che anche in Italia ci sono ancora editori interessati a pubblicare libri su questi argomenti e anch'io di recente ho avuto modo di parlare con Raffaele, col quale stiamo lavorando a un libro che pubblicheranno entro la fine di quest'anno. E quindi sono contento di sapere che vi conoscete da molto tempo, insomma, c'è un'amicizia storica.
Sì, dai tempi della Calusca con Primo Moroni. Vabbè, situazione culturale storica di Milano, un centro sociale storico che ancora esiste, tra l'altro, insomma, è da quei tempi lì, ecco, che ci frequentiamo. Insomma.
Fantastico. Senti, poi volevo chiederti, ho visto che tu hai presentato anche appunto alla conferenza mondiale sulla ayahuasca nel 2019 in Spagna, e volevo chiederti qual è stata la tua impressione della conferenza. Come l'hai ritenuta dal punto di vista delle presentazioni che hanno fatto altre persone? Se ci vuoi raccontare qual è stata la tua esperienza.
Mi è piaciuto molto, mi ha in certo senso sorpreso anche, è proprio la testimonianza che c'è qualcosa di nuovo in questi anni rispetto ai cupi, fra virgolette, anni 80 e 90, precedenti, insomma. Infatti più volte mi viene da dire, ora non mi sento più solo, almeno rispetto ai decenni precedenti, per come lavoravo. Quindi mi ha sorpreso molto, in certi momenti è stato anche commovente, ad esempio è stato molto commovente l'incontro con Claudio Narango, il quale è stata la sua ultima presenza in pubblico, poco dopo, un mese dopo, non c'era più, ci siamo salutati anche in hotel, perché eravamo nello stesso hotel, ospitati nello stesso hotel, come cosa. E, le conferenze, quello che ho potuto assistere, perché c'erano tantissime divise, quindi non potevo dividermi, comunque molto diverse, molto interessanti. E la cosa bella era questo insieme, integrato anche questo insieme di tipologie di persone. No? Quindi che sono gli studiosi, cioè studiosi accademici, studiosi molto seri, i narratori, comunque i divulgatori, i conduttori di cerimonie, no? C'era tutto un insieme di incontrare, erano 2000 persone, era un congresso anche grande, insomma, che ci si incontrava tutti insieme, no? Sì, non so come è stato quello di Ibiza, perché non ho partecipato. Però questo è veramente notevole, è stato un bellissimo momento europeo, no? E non solo europeo, comunque mondiale, ma l'Europa. Io ho partecipato a diversi congressi negli anni 90, anzi ho partecipato anche a Contribuendo all'Organizzazione. Erano i congressi allora, quando c'era Albert Hofmann, Alexander Shulgin, questi erano congressi. Allora, negli anni 90, il tema era maggiormente l'etnobotanica, l'antropologia, eccetera. Oggi, nell'interesse per i psichedelici, il tema fondamentale è la terapia, no? Comunque l'uso medico, l'uso terapeutico. C'è questa differenza che va bene, sono momenti diversi, no? Come cosa. Comunque, ben venga, ecco. Speriamo anche che riescano ad andare avanti, speriamo che questo evento pandemico termini, proprio perché devono andare avanti, dovrebbero farlo, mi sembra, perché lo fanno una volta nell'America, una volta in Europa, no? Mi sembra questa cosa, per cui tra un po' è ora che avvenga quello in America Latina, insomma,
Sì, non so dove
hanno deciso.
io quella del 2019 purtroppo l'ho saltata, ci tenevo tantissimo a partecipare, ma è proprio l'anno in cui io mi sono trasferito negli Stati Uniti e avevo fatto la domanda della Green Card. E quindi da un punto di vista burocratico, io in quel periodo non potevo uscire dagli Stati Uniti, ovvero se uscivo dagli Stati Uniti poi avrei avuto difficoltà a rientrare. E quindi alla fine ho fatto questo sacrificio di non andare alla conferenza, però ne è valsa la pena perché poi alla fine sono riuscito ad ottenere la green card appena in tempo, prima della pandemia. E sicuramente spero di andare alla prossima perché sono veramente dei momenti stupendi. Io ho un ricordo bellissimo della prima nel 2014 a Ibiza, di vedere tutte queste persone da tutto il mondo così appassionate all'argomento, visto da tanti angoli e punti di vista
Pensa
diversi.
che in quel periodo lì, io vivevo a Ibiza, in quel periodo lì, solo che proprio nei giorni in cui c'era il congresso, io ero già impegnato in un altro congresso di botanica, il congresso, l'ottavo congresso di botanica dell'America Latina a un'università della Colombia e tra l'altro dovevo aprire insomma, dovevo esserci assolutamente, non potevo. Quindi purtroppo, pur vivendo a
Incredibile.
Ibiza in quel periodo, non ho potuto parteciparci, quando le cose si accavallano, non come cose.
Sì. Beh,
Vabbè.
ora mi hai fatto venire voglia di chiederti che cos'è che ti ha spinto a trasferirti in Spagna?
Ma guarda, a parte che ho già vissuto 5 anni a Siviglia, avevo già vissuto questo, una decina d'anni fa, diciamo. E poi, eh sì, da una decina d'anni che non ho più tanta voglia di stare in Italia. Sono italiano, mi sento italiano, produco tanto in italiano, quindi non, cioè, ce l'ho comunque vicina l'Italia, però probabilmente il discorso è che ora, senza che non c'è il paradiso da nessuna parte, questo non è questione di cercare il paradiso, però mi sono accorto nel mio viaggiare anche in Europa, eccetera, che ci sono posti dove si vive, non dico meglio, si vive in maniera meno complicata. Ecco, ci sono luoghi, e quindi per questo che poi alla fine ho scelto Mallorca, perché qui c'è una vita, sono in una finca con un piccolo parco, che tra l'altro adesso ho un progetto in questo parco. Ora che inizio a fare, cioè è già da un po' che faccio i capelli bianchi, comunque inizio a piano piano, così andare verso l'età matura, adulta, ho la parte, voglia di fermarmi in un posto appunto più facile da vivere. E, ho viaggiato tantissimo nella mia vita, adesso penso che mi fermo qua, mi fermo in mezzo al mio giardino, ai miei libri quando arriveranno, perché sono ancora appunto a Bologna. E qui c'è un progetto col giardino di mettere su un giardino etnobotanico, soprattutto di salvaguardia di quelle che sono le specie psicoattive, di piante psicoattive a rischio di estinzione, perché ci sono tantissime piante a rischio di estinzione e fra queste ce ne sono anche di quelle psicoattive. Le piante psicoattive sono tantissime. Nel mio computer tengo una lista oramai di 1200 piante psicoattive di tutto il mondo, quindi sono tante, non sono solo l'oppio, la canna, la coca, no? Quelle classiche note, ce n'è tantissime e diverse sono anche in rischio di, purtroppo, di estinzione. Quindi avrei questo progetto di costruire delle serre e lavorare per conservare, appunto, cercare di conservare queste piante, insomma. Quindi questi prossimi anni stare qua dentro nel mio giardino, in mezzo ai miei libri e scrivere, comunque andare avanti, anche tirare fuori un po', diciamo, le somme di 40 anni di studi, somme fra virgolette, perché ce ne sarebbe tanto, però insomma, ho anche da tirare un po' di somme, insomma, sugli studi che ho fatto, insomma.
Mi sembra un progetto veramente bellissimo e quindi ti auguro veramente tutto il meglio. Assolutamente, tienimi aggiornato. Sarebbe veramente una bella occasione per venirti anche a trovare a Maiorca. Io ho un ricordo molto bello di quando sono stato in Brasile alcuni anni fa e ho visitato per la prima volta una chiesa di queste sincretiche che fanno uso di ayahuasca e in cui la persona che gestisce la chiesa ha anche un giardino botanico dove cresce l'ayahuasca. E quindi ogni anno quando fanno il fecio, quando preparano la medicina, raccolgono l'ayahuasca proprio lì di fronte dal giardino. E mi ricordo è stata un'esperienza bellissima vedere loro che raccoglievano la liana, le foglie e preparavano il tutto nell'occorso di
Il
diverse. Sì.
fatto è molto bello.
Ma
Sì,
veramente.
adesso il
Tu hai mai avuto
primo
occasione di partecipare a un fecio o a una preparazione tradizionale della ayahuasca?
no, personalmente ancora non mi è capitato, anche se l'ho vista bene, descritta in video, eccetera, l'ho anche studiata, diciamo, per cui ancora mi manca vederlo di persona, insomma, ma immagino comunque di vederlo, ecco, prossimamente. Uno dei culti che io ho studiato maggiormente è stato il Bwiti, il culto del Bwiti in Africa, in Gabon, dove lì viene utilizzata la iboga o iboga, questa pianta, potentissima pianta, è diciamo la pianta psichedelica per eccellenza dell'Africa equatoriale, molto, molto potente e poco nota magari fuori. Comunque c'è un culto probabilmente anche molto antico, anche lì c'è sia tradizionale sia un culto sincretico col cristianesimo, che ho studiato soprattutto il culto sincretico col cristianesimo. Per una decina d'anni sono andato lì tante volte a studiare questo. Ci sono tornato qualche anno fa e ci voglio tornare adesso prossimamente, una Pasqua, un Natale, che si fanno le feste, perché sono feste comunque religiose, sincretiche col cristianesimo, quindi con il calendario liturgico cristiano. Ho voglia di, prima di diventare troppo vecchio, di tornare a trovare le comunità dove sono state, insomma.
Beh, mi fa piacere che hai avuto anche l'occasione di studiare l'iboga. Io mi ricordo quando ho visto per la prima volta questo bellissimo documentario di Benjamin Deloinen sull'iboga e i riti buiti, e mi piacque tantissimo. E mi ricordo, infatti, andai a parlare con lui quando l'ho incontrato al Boom Festival, al Cosmic Air nel 2008, proprio perché avevo visto il suo documentario. E fu quella la prima occasione in cui lui mi parlò dell'idea di creare un'associazione che poi divenne ISERS, insomma. E sull'Uliboga veramente se ne sa poco, nel senso sì, ci sono adesso finalmente alcuni documentari, alcuni libri, però è molto meno utilizzata, meno conosciuta rispetto alla ayahuasca. Tu a riguardo che libri consiglieresti se uno volesse approfondire sull'Uliboga?
Sull'iboga, guarda, ci sono i 6 volumi di Sviderski, che è un polacco però che adesso è morto, è un polacco che ha vissuto in Canada, e quindi questi libri, La religion du Theis, che sono scritti in francese. Questo è il summa del Witty, almeno quello sincretico. 6 volumi, c'è una cosa grossa, insomma, però sicuramente, e poi sono descritti bene proprio. Lui ci ha passato 30 anni è andato comunità per comunità, proprio a livello capillare, se le ha fatte tutte, le ha studiate tutte. Quindi, se no, comunque, diciamo che la letteratura è principalmente francese. Ci sono Gornoffer, ci sono, come si chiama l'altro, Binet. Sono antropologi francesi che hanno pubblicato, anche perché è un paese francofono, quindi si parla essenzialmente. C'è Fernandez in inglese, c'è James Fernandez, anche quello va bene, anche se è molto sociologico, che va bene, cioè, per chi gli interessa l'analisi sociologica, però racconta poco della ritualità, del tipo di rito. Il Bwiti sincretico, quello dei Fang, questo gruppo Bantu, che uno pensa è sincretico, quindi è morbido, invece no, c'è un uso dell'iboga io ho visto lì il rito iniziatico più drastico, più drammatico che io conosca, e ci ho passato tra l'altro per la mia pelle, sono stato anche il primo bianco nella setta di Andar Zanga a farmi iniziare, che infatti mi chiedevo, ma perché ancora non ci sono bianchi che si sono fatti iniziare? Poi quando ci sono passati in mezzo ho capito perché, perché gli bianchi ne vogliono mezza di passare dietro a questa situazione, veramente molto hard, molto estrema, diciamo. Ti basti pensare che la dose dell'iboga, che è la scorza della radice, ha una una dose psicadelica, diciamo, media va dai 2 grammi ai 7 grammi, 7 grammi è già tantissimo, un viaggio fortissimo. Ecco, a me mi è andato da mangiare nella Tobe Si, che è il rito di iniziazione, 400 grammi di questa cosa, che dal punto di vista medico, per la medicina occidentale, 400 grammi sono sufficienti per uccidere 10 persone, neanche una. No, cioè una dose impossibile. Però loro hanno una tecnica. Ci ho messo solo 12 ore per mangiare questo. Hanno una tecnica, un modo di farti introdurre questa quantità enorme di boba, senza che tu ci muoia dietro, insomma. E dopo ne consegue uno stato apparentemente di coma, almeno per una persona dall'esterno che guarda, quello è uno stato di coma profondo, con l'ago, poi pensare non si muove, freddo, un corpo freddissimo, rigido, eccetera. In realtà, ed è lunghissimo, perché è iniziato da mezzanotte del giovedì fino al sabato mattina, quindi è molto lungo questo stato. E in realtà è un grande viaggio, no? Cioè, anche, cioè un aspetto, è uno stato di coma del corpo fisico, ma mentalmente avviene questo grande viaggio. E, ecco, questa è la situazione più drastica, il rito iniziatico più drastico che abbia conosciuto e visto. Quindi, e ce l'hanno i funk proprio, quelli sincretici col cristianesimo, adottano questa forma così drastica, insomma.
Interessantissimo, grazie per aver condiviso. Beh, a questo punto vorrei chiederti se hai altri progetti in mente futuri, oltre a questo che ci hai raccontato prima del giardino botanico, e se poi ci sono altre domande che ti fanno di solito quando ti intervistano, a cui, insomma, che trovi particolarmente interessanti.
Ma guarda, come ti dicevo, puoi iniziare anche, almeno mi premerebbe una cosa, lavorare, tirare le somme su una cosa, perché diciamo che il mio lavoro, una parte del mio lavoro, e sono sconosciuto per questo, almeno io poi ho lavorato molto per questo, ma è il fatto che studiare la relazione degli esseri viventi con le droghe, chiamiamole così, parlo di esseri viventi e non solo dell'uomo, perché oggi noi sappiamo che anche gli animali hanno una relazione con le droghe, non si drogano, diciamo, in natura, non quelli, non il cane o il gatto, non quelli antropici, diciamo, proprio in natura. Quindi c'è una relazione degli esseri viventi con le droghe. C'è, nella cultura occidentale c'è una travisazione enorme delle droghe, tale per cui droga uguale problema, no? Cioè le droghe sono solo un problema. Invece i dati etnografici, quelli che io girando per il mondo ho visto, io nelle varie tribù, nelle varie villaggi in mezzo alla foresta, io non ho mai visto quegli aspetti problematici delle droghe come purtroppo ci sono nel mondo occidentale, no? Abbiamo un gravissimo problema droga, chiaramente, quindi non è per non riconoscere il problema, c'è purtroppo ed è molto serio. Però ci sono delle discordanze, insomma, nel mondo tradizionale non c'è questo, e se c'è adesso è perché l'abbiamo esportato in un nostro mondo problematico. Gli animali si drogano, anche loro. Comunque c'è tutto un insieme di dati che mi portano a pensare che esiste un aspetto fenomenologico delle droghe, non solo un aspetto problematico. Cioè, c'è il problema droga, ma c'è anche un aspetto fenomenologico. Un aspetto fenomenologico che è tutto da studiare, il perché, ad esempio, perché c'è questa relazione che è una costante umana e non solo umana, quindi se c'è vuol dire che ci deve essere, no? Il problema è la modalità, però ci deve, perché c'è non lo sappiamo, ma non lo sappiamo perché non viene studiato, ma per poterlo studiare bisogna prima di tutto riconoscere l'esistenza di un aspetto fenomenologico delle droghe. Ecco, i miei prossimi anni io sono molto cioè, lavorerò molto su questo, sul contribuire al riconoscimento dell'aspetto fenomenologico. Ora, se esiste un aspetto fenomenologico delle droghe, allora di conseguenza deve esistere una scienza che studia questo fenomeno. Un po' come dire tutti gli aspetti fenomenologici. L'alimentazione. Per l'alimentazione esiste una scienza, che è la scienza dell'alimentazione. Il sesso esiste una scienza della sessuologia, la sessuologia che è una scienza del sesso, sono scienze multidisciplinari, ovviamente, no? Che si, però si sono staccate, inizialmente facevano parte della medicina, no? Però poi alla fine dell'Ottocento sono iniziate a staccarsi, a prendere un'autonomia, no? Differente dalla medicina. L'alimentazione, se uno si alimenta male e si ammala, allora questo sarà di pertinenza della medicina, ma il fenomeno dell'alimentazione va studiato per i fatti suoi e quindi si è creato un suo ambito multidisciplinare, eccetera. Stessa cosa, io non a caso sto parlando della scienza dell'alimentazione e la sessuologia, perché erano tre, era nata anche la terza, verso la fine dell'Ottocento, la scienza degli alimenti nervosi, cioè la scienza quella che io oggi chiamo la scienza delle droghe. Era iniziata a nascere quando Paolo Mantegazza, questo grande studioso italiano, che è uno dei padri degli studi sulle droghe, ed era medico lui, si era accorto che ciò che stava studiando, l'uso delle droghe in tutto il mondo, no? Si era accorto e aveva capito che non era una cosa di competenza della medicina. Era qualcos'altro. Infatti lui disse, un giorno tutto questo sarà scienza grossa. Sarà scienza grossa e sarà la scienza degli alimenti nervosi, perché in quei tempi le droghe appartenevano alla categoria degli alimenti, gli alimenti nervosi. Poi tutto si bloccò per vari motivi storici del Novecento, e quindi non, addirittura fino al punto che oggi è quasi inconcepibile pensare a una scienza delle droghe. No? Però se esiste un fenomeno, il fenomeno ha bisogno di una sua scienza. Quindi è questo, è da tempo che parlo di questo fatto, che bisogna riconoscere il fenomeno e siamo anche molto in ritardo rispetto a tante altre scienze. C'è bisogno di una scienza multidisciplinare che si occupi della relazione degli esseri viventi con le droghe. E forse da questo, studiandolo, forse si inizierà, studiando l'aspetto fenomenologico, si inizieranno a capire delle cose che saranno anche utili per guarire o per curare l'aspetto, il grave aspetto problematico delle droghe, che è soprattutto caratteristico della cultura occidentale. È caratteristico della cultura del fine 800 e tutto il 900, no? Cioè noi in un qualche modo abbiamo un rapporto degenerato con le sostanze, con le droghe. E poi l'abbiamo tra l'altro esportato in tutto il mondo, no? Tra l'altro come cosa. Ecco, però probabilmente per riuscire a curare questo aspetto dobbiamo prima capire il perché dell'esistenza, no? Quindi della relazione degli esseri viventi con le droghe.
Io apprezzo tantissimo questa curiosità che ti spinge, che ti ha spinto a studiare il fenomeno senza pregiudizi, ma veramente con curiosità e interesse, che è veramente quello che io mi auguro che succeda sempre di più anche in futuro, per anche modificare il modo drammatico e traumatico con cui la società attuale si approccia all'uso delle sostanze psicoattive. Beh, io penso il tuo libro è veramente un ottimo contributo. Io vorrei rileggere per chi ci ascolta il titolo, Ayahuasca dall'Amazzonia all'Italia. E se invece qualcuno vuole conoscere meglio il lavoro che tu hai fatto in questi anni, qual è il tuo sito? Dove ti può trovare?
Ecco, sì, c'è un mio prodotto, infatti lo presento, è samorini.it, è un sito. Non vendo niente, quindi è tutto gratis, quello che c'è lì, quindi non sto facendo la pubblicità per fini economici assolutamente. È un sito, devo dire, grande, enorme, gigantesco, mi ci perdo anch'io, cioè quando vado dentro perché oramai è diventato anche per me uno strumento di acquisizione di dati, quando ho bisogno di dati vado nel mio sito, è da 20 anni che lo costruisco, ci sono soprattutto i miei campi, non c'è tanto l'aspetto terapeutico, anche perché ricordo, io non sono un medico, ad esempio terapie psichedeliche l'ho scritto con un medico, se no mai l'avrei fatto da solo. C'è l'archeologia, c'è l'etnobotanica, c'è l'antropologia, l'etnografia, la mitologia, perché io mi sono interessato molto dei miti delle piante psicoattive. Ecco, c'è tantissima roba, poi c'è un settore di bibliografia, oltre a tutto quello che è scritto lì in italiano, eccetera, ma c'è anche il settore documentazione, dove ad esempio si possono trovare, credo, oramai sono circa 2000 PDF, tutti liberamente scaricabili, di documenti, tra l'altro tutti rarissimi, che riguardano le varie piante psicoattive, gli utilizzi, studi archeologici, etnografici, eccetera. Ti basti pensare che ci sono diverse persone che fanno tesi universitarie, anche l'altro giorno ho scritto uno, ah guarda, ti ringrazio, doveva fare una tesi sull'antropologia di San Pedro, il cactus, non so per quale università, dice, mi è bastato il suo sito, cioè da lì sono riuscito a recuperare tutta la documentazione per fare questa tesi, eccetera. Quindi è molto utilizzato anche dagli studiosi, insomma, tra l'altro di tutto il mondo, perché c'è la letteratura scritta in tante lingue, insomma, per cui ecco, suggerisco di surfare, di fare una surfata lì, è tutto libero, tra l'altro, tutto. E continuo a metterci cose, continuo a costruirlo, insomma.
Giorgio, è stato veramente un piacere, io ti ringrazio per il tempo che ci hai concesso e per tutto il lavoro che hai fatto in questi anni. E mi auguro di risentirci prossimamente per parlare di altre pubblicazioni e altri progetti a cui lavorerai. E ci vuoi lasciare con un saluto finale?
Con un saluto finale, ma mi viene da lasciarvi con una mia frase, una delle mie frasi, così che quando si vola non bisogna tenere i piedi per terra, perché servono per atterrare.
Bellissimo. Grazie. Va benissimo. Allora, buon proseguimento, buona serata e a presto.
Grazie a te, Jonas. Ciao.